Questa è la prima pagina dei profeti ebraici, logicamente. Noi diciamo che Giosuè è un libro storico nella nostra divisione concettuale, ma è la prima pagina dei profeti. E sta dicendo Mosè è colui che ha già fatto, Giosuè è colui che ha già fatto questo. E siccome l'ha fatto lui, lo possiamo fare anche noi. Non è escludente. Ultima pagina dei profeti, 2 Cronache 36, guardate qual è la prospettiva. Nell'anno primo di Ciro, re di Persia, perché si adempisse la parola del Signore pronunciata per bocca di Geremia, il Signore suscitò lo spirito di Ciro, re di Persia, che fece proclamare per tutto il suo regno, anche per iscritto. Così dice Ciro, re di Persia, il Signore Dio del cielo mi ha concesso tutti i regni della terra. Egli mi ha incaricato di costruirgli un tempio a Gerusalemme, che è in Giuda. Chiunque di voi appartiene al suo popolo, il Signore suo Dio, sia con lui e salga. Cosa sta dicendo quest'ultima pagina? La preghiera ci riporta ci dà concretamente la speranza data dal Salmo 1. Cioè, ciò che Dio ha promesso è quello di farci pregare insieme. Non saranno salmi personali, vi ho detto, sonate come raccolta personale. Ma alla fine dei profeti, e soprattutto il primo salmo, sta dicendo chiunque si mette insieme agli altri a pregare riesce ad avere questa forza nella preghiera, questa forza del salterio, che non è più una preghiera privata, ma è la preghiera della comunità. Forse anche per questo, sicuramente, che il concilio chiede che lodi e vespri siano fatti sempre in comune. Perché i due momenti fondamentali della giornata possono essere esperienza di preghiera insieme e non privata, come negli altri momenti. Ok, guardiamo solo alcuni dei libri. Che ore abbiamo fatto? 8:10. Guardiamo solo alcuni dei libri e in modo un po' veloce, perché sarà più utile, piuttosto che dire io tutte queste cose che guardiamo, sarà più utile se e quando avrete tempo di seguire, se vorrete, queste divisioni e far correre il vostro sguardo e la vostra lettura proprio sulla Bibbia, provando a verificare se ciò che ci dicono, e io ho copiato queste cose, cioè le ho prese per me, ma ve le offro non inventate da me, possano essere utili. Andiamo a guardare alcuni di questi brani e guardiamo alcuni salmi che forse possono essere utili. La prima parte del primo libro. Devo dire una cosa importante. Questo è importante. Guardate che versetto è. Il salmo è 8, versetto 1. Mai quando preghiamo il salmo diciamo questo. Si parte sempre dal versetto 2, salmo successivo. Guardate, versetto 1, ma noi iniziamo il salmo: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Non diciamo mai niente di questo. Qua, primo versetto di Davide e poi continua, ma noi non lo diciamo ancora, l'ultimo esempio. Al maestro del coro, salmo di Davide. Perché sto dicendo questo? Perché nella scrittura, nella Bibbia, questa indicazione è fondamentale. Non è solamente dire al maestro del coro, al capo del coro della vostra parrocchia, dirgli guarda che devi cantare in questo modo, non è solo quello. Perché si dice qua, alcuni salmi hanno al maestro del coro, altri vedremo hanno altre indicazioni. Si dice la natura del canto, cioè ci sono salmi, ci sono suppliche, ci sono mashkil, eccetera.
Anche gli strumenti,
bravo. E poi qua prendiamo questo esempio, su i torchi. Che cos'è questo su i torchi?
Sono strumenti? No.
Sono i titoli di alcuni canti che si conoscevano con una melodia comune e si dice usate per cantare questo salmo la melodia che utilizzate per i torchi. Forse nella vostra parrocchia si usa un esempio pratico. Noi canteremo Gloria a te, no?
Sì.
Ecco, A volte, quando c'è un inno dei Vespri, probabilmente il vostro parroco o la persona sulla tonalità di è probabilmente la stessa cosa. Cioè c'erano delle tonalità conosciute e si dice questo salmo si può cantare su quella tonalità. C'è un'altra cosa interessante, che forse abbiamo qui. No, non ce l'ho, vediamo se... Detta così, poi non torna. Allora, guardate, la prima parte di quel cammino della notte, che va dal versetto 3, dal Salmo 3 al Salmo 14, può essere ancora declinata maggiormente con questo: un cammino nella sofferenza e nella povertà. Ho segnato di questi salmi il Salmo 8, che è un salmo certamente gioioso, bello, di riconoscenza, ma se voi ci pensate è anche il salmo di chi si sente completamente povero, di chi dice chi sono io rispetto al resto della natura, rispetto alle altre creature, che cosa ho di più. Questa povertà è declinata con certamente fiducia da parte del salmista, perché dice è il nome del Signore, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra, per questo mi sento prediletto, mi sento scelto. Secondo passaggio: un cammino tracciato dalla parola del Signore. Ho messo questo salmo perché forse l'ho già detto altre volte, ma dobbiamo dircelo questo, per questo salmo. Guardate: Dio mio, perché mi ha abbandonato, lontane dalla mia salvezza le parole del mio grido. Sembra un salmo di disperazione completa, no? Questo è quello per cui lo leghiamo. Perché dice appunto: arido come un concio il mio vigore, la mia lingua un branco di cani mi circonda, si dividono le mie vesti, tu mi hai risposto, non ce l'ho. Ma guardate il finale è: ma io vivrò per lui, lo servirà la mia discendenza, si parlerà del Signore alla generazione che viene, annunceranno la sua giustizia al popolo che nascerà di Nanno. Ecco l'opera del Signore. Probabilmente qualcuno sta pensando a Gesù, perché Gesù lo ha detto. Ma pensate che quando lo dice sulla croce, come era abitudine per gli ebrei, si recita all'inizio del salmo per indicare tutto il componimento, fino all'ultimo versetto. È come se io vi dicessi: ho letto quel poema nel mezzo del cammin di nostra vita. L'ho letto. Ecco, cosa vuol dire? Che non ho letto solamente il primo versetto, ma che l'ho letto interamente. Quando Gesù pronuncia questo salmo sulla croce, certamente provato, certamente ha preso in sé tutto ciò che il salmo dice e tutto ciò che lui ha vissuto, ma dietro c'è certamente anche questa speranza. Ecco l'opera del Signore, ma io vivrò per lui. Come può uno che sta andando alla morte, che si sente lacerato da tutte le cose, dire ma io vivrò per lui? Ed è proprio questo è il modo, lo stiamo usando come esempio, il modo per leggere un salmo. Anche per il Nuovo Testamento, quando soprattutto Paolo o negli Atti degli Apostoli vengono nominati dei salmi, viene nominato un versetto, sarebbe utile, so che per tutte queste cose ci vuole tempo, però meglio saperlo un giorno che uno a mezz'oretta in più lo fa, invece se non lo sente mai non lo fa. Sarebbe utile vedere non solamente quel versetto del salmo, ma capire qual era quel versetto del salmo, ma capire qual è l'andamento di tutto il salmo, come in questo caso. Vedere che si finisce con una speranza enorme e allora dà colore a tutto il salmo. Non vuol dire che la sofferenza non ci sia stata, non vuol dire che la disperazione o l'angoscia non ci siano state, certo che ci sono state, ma alla fine c'è uno sguardo di speranza. Altro: Israele riscopre il volto del Signore e la propria missione. Leggiamo solamente alcune cose di questo salmo. Il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò paura? Quando mi assalgono i malvagi per divorarmi la carne, sono essi avversari e nemici a inciampare e cadere. Se contro di me si accampa un esercito, il mio cuore non teme. Chi di noi potrebbe dire questo tranquillamente? Pensate adesso, per dirne una, con l'ISIS alle porte, tutto blindato. Sono passato ieri a Oristano e mio suocero mi diceva la Sartiglia di Oristano, che è un evento, ma non è certamente di milioni e milioni di persone, c'è un controllo per la paura degli attentati. Cosa doverosa, ma chi di noi potrebbe tranquillamente dire questo? Se contro di me si accampa un esercito, il mio cuore non teme. Se contro di me si scatena una guerra, anche allora ho fiducia. Questo lo sto dicendo perché a volte recitiamo i salmi in modo meccanico. Signore, mia luce, mia salvezza, di chi avrò timore? Signore, difesa, di chi avrò paura? A volte pensare a quello che diciamo è, forse ci potrebbe dire anche una sola parola: è vero che io ho tutta questa fiducia? A volte forse abbiamo più questo: non nascondermi il tuo volto, non respingere con il tuo servo, sei tu il mio aiuto, non lasciarmi. Forse questo è vero. Quante volte lo abbiamo detto veramente? Signore, non lasciarmi. E allora affezionarsi a un salmo significa anche farsi provocare da un salmo. Dire chi ha scritto questo salmo e come ha fatto a dire certe cose, che fede aveva, oppure altri salmi. Ha fatto esperienza di Dio, non un'esperienza definitiva, perché nessuno fa esperienze definitive di Dio, piccole esperienze parziali che lo portano a crescere nella vita della fede. E il Salterio ha proprio questo, è quello che volevo dire di itinerario esistenziale. I problemi non sono finiti, ma continuano in un modo interessante. Ritorna la beatitudine: beato l'uomo che ha cura del debole. Siamo partiti dicendo beato l'uomo che non fa tante cose, che medita. Un uomo sembrava spirituale, lo scriba, ma qui è un uomo che ha cura del debole. E nel giorno della sventura il Signore lo... Siamo ancora nei salmi della notte, come vedete, siamo ancora nel primo libro, ma sono salmi appunto dell'esperienza della notte dell'uomo. È il finale di cui abbiamo già parlato, il secondo libro, quel libro del mattino. Guardate qua al maestro del coro dei figli di Core. Un'altra cosa che volevo dire: si dice sempre che tutto il Salterio è di Davide. Sì, Core era un capostipite di una famiglia, sì. Dei salmi di Core, un salmista ricordato come uno che faceva componimenti, e anche tutta la sua famiglia di Leviti facevano componimenti. Però in genere, perché si facevano queste attribuzioni a personaggi importanti? Per dare lustro a quella, l'abbiamo già detto tante volte, la pseudepigrafia era un modo normalissimo. Si attribuisce al capo dell'azione cattolica del paese, al capo del rinnovamento, al catechista dei neocatecumenali, perché ha più valore, ha più autorità. È una cosa normalissima, soprattutto in un momento in cui, non come oggi, non c'era il desiderio di apparire sulle prime pagine, cioè di dare l'imprinting al libro. Questo l'ho scritto io, voglio diritti riservati. Avete visto adesso i giornali, i quotidiani, per ogni articolo c'è scritto sotto l'autore, c'è scritto riproduzione vietata, una cosa del genere, riservata, proprio perché si vuole... Prima non interessava niente a nessuno di questo imprinting.
C'erano già i ghostwriter.
Come?
C'erano già i ghostwriter.
Sì, sì. Allora, Dio per noi è rifugio. E poi guardate quest'altra indicazione: per voci di soprano. Questo è un canto, ricordate, sì, anche le donne, ma ricordate che anche i bambini o gli eunuchi avevano la funzione di cantare queste voci alte. Ma non è detto, perché ricordate che chi entrava nel tempio, anche le donne potevano entrare tranquillamente nel tempio, anche nella sinagoga entrano e cantano, non c'è. Dio è per noi rifugio e fortezza, aiuto infallibile si è mostrato nelle angosce. Siamo nel secondo libro, quello del mattino. Perciò non temiamo se trema la terra, se vacillano i monti nel fondo del mare, un fiume e i suoi calani rallegrano la città di Dio, la più santa delle dimore dell'Altissimo. È troppo preso questo salmista, è un po' emozionato. Il Signore degli eserciti è con noi. E quanto questo poi è stato utilizzato, purtroppo, questo motto: crociate, ricordate, Gott mit uns, ce l'ha scritto nelle
sì,
Dio è con noi, Dio è proprio con noi, Gott mit uns, i nazisti, pensate. Altri salmi dal 50 al 72, vi ho detto faccio un po' di carrellate, so che vi state un po' annoiando, ma almeno perché sappiate che cosa poi trovate nelle slide. 50-72, situazione di conflitto e persecuzione. Abbiamo detto, siamo nel mattino, c'è un po' di fiducia, ma allo stesso tempo non è che tutto va benissimo. Guardate qua, l'indicazione dura addirittura 2 versetti. L'indicazione che noi non leggiamo mai. Prima indicazione tecnica al maestro del coro per strumenti a corda maschil di Davide. Secondo versetto, indicazione di contesto storico. Dopo che gli abitanti di Zif andarono da Saul a dirgli, ecco Davide se ne sta nascosto presso di noi. Su questo mi fermo un attimo, perché i salmi non nascono senza una storia concreta dietro. Qua si indica proprio una storia concreta che sta dietro. Questo lo diciamo in modo un po' utile forse anche per noi. La preghiera ha bisogno di storie concrete dietro, di storie reali che stanno dietro, anche per la nostra preghiera. Le preghiere avulse dalla nostra vita, nel momento in cui io sto soffrendo, quando vado, a me avevano insegnato questo, quando entri in cappella dimentica
tutto,
tutto per pregare Dio.
No.
Mamma mia, me lo porto indietro, è proprio il posto dove mi devo portare tutto me stesso, è il luogo più eminente, è la persona più giusta a cui presentare tutta la mia vita senza maschere. Che faccio? Mi presento allegro quando sono triste e il contrario, perché così non si offende, come se lui quando entra in cappella prima non sapesse niente di me. Questo è notevolmente importante per la nostra preghiera, cioè perché noi possiamo entrare al cospetto di Dio con storie concrete, con una vita vissuta, una vita sofferta, gioiosa, eccetera, eccetera, accettata, non accettata purtroppo, come capita. Finale del secondo libro, guardate il finale, è benedetto il suo nome glorioso per sempre, nella sua gloria sempre, amen, amen, addirittura è stato aggiunto ancora una volta, qui finiscono le preghiere di Davide figlio di Jesse. Ma come avete visto non erano solo preghiere di Davide, c'erano anche preghiere dei figli di Core, anche preghiere di Asaf, ma viene attribuito tutto ai figli di Davide. Terzo libro, una comunità in attesa, questa è solo la divisione, guardate, dal 73 all'83 sono di Asaf, questi sono di Core, questi sono di Davide, questi sono di Etan. Un'altra cosa caratteristica del terzo libro, che era il testo del mezzogiorno, ricordate?
Sì.
Di quella, il terzo libro, 10 dodicesimi, cioè su 12 salmi, 10 sono salmi collettivi. Il momento del mezzogiorno, ricordate, era la sciagura di Israele, in cui c'è la fiducia che Dio intervenga, ma siamo in un momento di sciagura, non ognuno prega per sé,
insieme,
ma si prega insieme, ci si aiuta insieme, proprio nel momento in cui si è più disperati. Vado avanti, questo era l'ultimo salmo, no? Il quarto libro. Prima risposta al fallimento della dinastia davidica, ricordate, si parlava del regno di Israele, e questi salmi certo che parlano del re, ma parlano del re alcuni con nostalgia, alcuni dicendo il re concreto è stata una disfatta, è stata una sciagura, noi speriamo un altro re, il Signore regna. Guardate questa prima prospettiva. Il re è decaduto e non ci ha portato alla liberazione, non ci ha portato a meditare la parola di Dio come diceva il primo, ma è il Signore che regna, si riveste di maestà, il Signore si riveste, il Signore si cinge di forza, è stabile il mondo, non potrà vacillare, si inizia ad aprire un nuovo pensiero su Dio come re. Seconda risposta al fallimento, acclamate il Signore voi tutti della terra, servite il Signore nella gioia, presentatevi a Lui con esultanza. Io ho messo solo un salmo di questa sezione, ma tanto per... Terza risposta, rendete grazie al Signore perché è buono, perché è eterna e la sua misericordia. Chi può narrare, eccetera, eccetera, questo salmo che recitiamo la mattina alle lodi. Quinto libro, ultimo, so che sto correndo ma ne abbiate pazienza. Prima parte, 107-119, il libro non è unitario, celebrare e lodare sono i veri protagonisti, è un finale precedente, cioè questo libro finiva prima con 118, che è il regale, e il 119 che è il sapienziale, proprio come il Salmo 1. Il Salmo 19 e il Salmo 1 erano l'inizio e la fine del libro. Poi sono stati aggiunti i salmi dal 120 al 150 e sono la seconda parte del libro. Attesa del Messia nel post-esilio, leggiamo questo, andiamo un po' avanti, perché Salmo 119 è quel salmo immenso sulla parola di Dio. Com'è che inizia? Chi lo trova per primo? Il salmo lunghissimo sulla parola di Dio, che è diviso, sì, esatto, beato l'uomo, beato chi è integro nella sua via e cammina nella legge del Signore, beato chi custodisce i suoi insegnamenti e lo cerca con tutto il cuore, non commette certo ingiustizia, eccetera eccetera. Il salmo proprio sulla legge. E poi l'ultima parte, abbiamo terminato, l'ultima parte è questa, i salmi delle ascensioni. Vedete il salterio dei pellegrini, guardatelo questo se avete tempo, dal 120 al 134, e poi il grande Allel, cioè quel salmo perché eterna è la sua misericordia, ha distrutto perché eterna è la sua misericordia, che era il canto che veniva fatto, anche questo può essere utile, se avremo tempo dobbiamo far questo. Non oggi, logicamente. Sì, sì, ma ecco, vi ho detto che era anche il canto che veniva, cioè, che veniva letto la notte di Pasqua. Gesù probabilmente è l'ultimo salmo che legge, perché il grande Allel si faceva alla fine della cena pasquale, è l'ultimo salmo che legge e recita prima di andare alla morte. Il futuro di Davide e poi questa dossologia finale che leggiamo. Sì. Delle lo leggiamo insieme e concludiamo. No, prima chiedo se ci sono domande, qualcosa, e poi terminiamo con questo, lo recitiamo tutto insieme questa volta, perché visto che abbiamo parlato del salterio della preghiera, questa volta credo che sia molto utile almeno pregare un salmo insieme. Va bene, sia lodato Gesù Cristo, non lo posso dirlo perché non ha merito. Va bene, più o meno, forse oggi vi siete un po' annoiati, o comunque è stato un po', soprattutto nella seconda parte, un po' veloce questa corsa, però è più l'offerta che troverete poi nel sito e che cercherò di approfondire anche nella pagina di dialogo, soprattutto i cinque libri, in modo tale che ognuno li percorra. Se riusciamo ancora un minuto di silenzio e di raccoglimento, proviamo a leggere con calma, senza fretta, dall'alleluia che recitiamo, non possiamo cantare, recitiamo e leggiamo tutto il salmo, cioè lo preghiamo tutti insieme, e chiudiamo il salterio col salmo che chiude il salterio.
Alleluia, lodate Dio nel suo santuario, lodatelo nel suo maestoso firmamento, lodatelo per le sue imprese, lodatelo per la sua immensa grandezza, lodatelo con il suono del corno, lodatelo con l'arpa e la cetra, lodatelo con tamburelli e danze, lodatelo sulle corde e con i flauti, lodatelo con cimbali sonori, lodatelo con cimbali squillanti. Ogni vivente dia lode al Signore. Alleluia.
Ho ancora mezzo minuto, una cosa importante che non ho detto e che adesso forse può essere ancora più utile. Cosa significa la parola alleluia? Alleluia è un imperativo plurale di un verbo, allal, che significa lodare. Perciò lodate come imperativo, alleluia, Yahweh. Ed è il diminutivo di Yahweh. Lodate Dio significa. Ma con questa cosa dove bisognerebbe utilizzare il nome intero, cioè Allelu Adonai, il nome di rispetto. Invece viene utilizzato in modo molto significativo l'abbreviazione. È come quando noi, parlando con nostro babbo, diciamo Oba, Oba, Oma, Alleluia. È un invito alla lode a questo Dio a cui possiamo dare addirittura un diminutivo. Gesù ha esagerato, come era suo solito, ma da figlio che ama è normale, non lo chiama neanche col diminutivo, ma lo chiama papà. Alleluia papà, lodate papà. Va bene, grazie della pazienza, ci vediamo tra 15.